Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast Alto Adige Cultura. Quest'oggi parliamo ancora della mostra Respiro Barocco. Alla inaugurazione della mostra, Alto Adige Cultura ha incontrato Marcello Conigliaro, l'ingegnere che ha ideato alcune delle tecnologie che aiutano i visitatori della mostra ad avvicinarsi all'arte. La prima domanda riguardava il rapporto tra la tecnologia dell'arte e i beni culturali.
Tecnologia per l'arte e i beni culturali. La premessa, cioè i razionali ci hanno spinto a pensare a tecnologie che possono aiutare l'arte e l'uomo ad incontrarsi. La premessa è questa, sì, mi piace pensare che nell'arco degli anni su alcuni manufatti si sia raccolta una forma di energia che io chiamo energia culturale. Nel caso specifico dell'arte principale, cioè della pittura, questa energia io credo che si irradi dalle opere verso lo spazio, quindi un luogo che ospita al suo interno un'opera d'arte è un luogo che è modificato da quell'opera d'arte. Ed è modificato perché da quell'opera si irradia questa luce non sempre percepibile, che è la luce del sapere, della cultura, della sintesi, che è tipica, diciamo, delle opere d'arte, che sono una sintesi del prodotto dell'uomo, diciamo. Il problema quindi è: l'opera d'arte irradia sapere attorno a sé, una sintesi culturale attorno a sé, ma l'uomo non sempre la percepisce, non sempre la riconosce, non sempre la comprende, non sempre la può memorizzare e poi comunicare agli altri. Il nostro obiettivo era creare un sistema che rendesse percepibile questa irradiazione di cultura che dalle opere si emana, investe e pervade lo spazio e la possa rendere anche comprensibile da parte dell'uomo, qualunque questo dovesse essere, cioè un uomo colto o non colto, preparato per quell'incontro o non preparato per quell'incontro. Nel caso specifico del barocco napoletano serviva una metafora d'uso, un sistema tecnologico, un artefatto, un artificio che si interponesse tra il visitatore e lo spazio che ospita le opere, ma che si interponesse in un modo, come dire, gentile, che non frantumasse l'emozione che deve esserci quando un uomo incontra un'opera d'arte. Cosa che purtroppo non sempre si riesce a ottenere con la tecnologia, che tipicamente raffreddano l'atmosfera, la rendono appunto tecnica, legata al gesto meccanico, e quindi ci allontanano dall'estasi, dall'emozione, come si dice quando uno si commuove? Ecco, dalla commozione che ci deve essere nell'incontro con l'opera d'arte. E allora, barocco napoletano, bolzano, barocco napoletano vuol dire luce, perché il barocco tipicamente vuol dire luce, vuol dire emozione, vuol dire immaginare, cioè esercitare la fantasia in un contesto però delimitato, vuol dire sorpresa, stupore, questi sono gli aggettivi che caratterizzano il barocco in generale. Allora bisognava creare una metafora d'uso che in qualche modo usasse la luce o ricordasse in qualche modo, fosse collegata nel suo modus operandi al concetto di luce, del far luce, che destasse stupore, meraviglia, che destasse interesse ed esercitasse l'immaginazione. Da qui il concetto di torcia. La torcia, come tutti sanno, è un oggetto che fa luce, nel nostro caso non fa una luce fisica, cioè non illumina l'ambiente sul piano dell'ottica, diciamo, ma lo illumina sul piano culturale. Ci consente, cioè, quando orientiamo questo oggetto, che è una vera e propria torcia, su una parete che ospita, messa diciamo, nello spazio che ospita l'opera, la torcia diciamo, disvela da questa parete il contenuto, che è quel contenuto che idealmente si irradia dalle opere e che racconta delle opere parti della loro storia, parti del loro contenuto, che non è immediatamente percepibile alla semplice osservazione dell'opera. Quindi dei tre ambienti che sono stati ricreati, il palazzo, la chiesa ed il mercato, le pareti con la torcia ci consentono di raccontare la vita di un mercato, la vita all'interno di un palazzo tipico del 600 napoletano è quello che è la suggestione, la magia, la eco dei suoni, ma anche gli straordinari colori che caratterizzavano e caratterizzano le chiese barocche. Quindi questo in grande sintesi il motivo per cui si è adottata una tecnologia, quindi l'idea di amplificare le capacità dell'uomo di percepire i valori che dalle opere si irradiano, dall'altro la possibilità di vivere un'esperienza barocca, nel senso di vivere un'esperienza che è ricca di emozioni, di sorprese, e che ci aiuti a esercitare l'immaginazione, perché ottenendo informazioni dall'ambiente per frammenti, per pezzi, per tessere di un puzzle, sarà poi la mente nostra a dover ricucire fra loro queste tessere per ricostruirsi l'ambiente nel suo insieme, perché noi lo offriamo per parti, noi offriamo una parte del palazzo, poi un'altra parte del palazzo, poi un'altra parte del palazzo, a seconda di dove la torcia sta ad illuminare la parete, poi saremo noi a ricucire, no? Allora, questa intervista all'immagine, alla parete, è un'intervista che consente all'uomo di esercitare l'immaginazione, che è una delle caratteristiche tipiche del barocco, dove l'immaginazione serviva al cattolicesimo per consentire all'uomo di immaginarsi in un futuro migliore ed altro, perché sullo sfondo c'è il rapporto controriforma e cattolicesimo, che è un rapporto, è riforma, è un rapporto estremamente permeante dello spazio, delle dinamiche tra nobiltà, autori e clero. Cioè, la nobiltà è tipicamente la committenza dell'epoca, la committenza nello scegliere l'autore indica però anche il soggetto da raffigurare, che tipicamente in quel periodo è un soggetto religioso, per questo rapporto forte che la nobiltà vuol mantenere con la Chiesa. Sullo sfondo c'è anche in qualche modo lo spettro dell'Inquisizione, quindi c'è questo desiderio in qualche modo di carezzare certi patti di Chiesa, ecco.
Questa tecnologia l'ha sviluppata espressamente per questa mostra?
Allora, ecco, chiariamo questo punto perché è un punto a cui tengo particolarmente. Il nostro gruppo siciliano è un gruppo che lavora in questo settore da una quindicina d'anni. Io insegno all'Università di Palermo applicazioni delle tecnologie ai beni culturali e al turismo. Abbiamo creato noi questo insegnamento, non c'era prima. Abbiamo raccolto attorno al nostro gruppo di ricerca alcuni professionisti dell'informatica in Sicilia e li abbiamo raggruppati in un consorzio, si chiama Consorzio Intesa, Consorzio per la Ricerca Scientifica e Tecniche Applicate, qualcosa del genere, acronimo adesso esattamente non me lo ricordo, ma è questo il succo dell'acronimo. Il gruppo ArtWards, che è qui, e che fa riferimento al signor Mendolia, che è anche egli presente qui a Bolzano, è il gruppo che aveva già un dispositivo torcia, che noi abbiamo contribuito a raffinare un attimino, a renderlo più, a fare un tuning fine rispetto al bisogno che qui c'era. Quindi non posso dire che è una mia invenzione. Noi abbiamo soltanto colto, il legame che poteva esserci tra respiro barocco e quel tipo di tecnologia, abbiamo modificato leggermente, raffinato, un po' tirato d'unghio la tecnologia che c'era, ed ecco il risultato che è arrivato.
Però non è l'unica tecnologia che troviamo qui.
No, non è l'unica tecnologia, è quella più immediatamente percepibile dall'utente, almeno in questa fase. Esistono altri due pezzettini tecnologici, anche questi invisibili, perché una delle caratteristiche, dei sistemi tecnologici che noi adottiamo è quella di essere non immediatamente percepiti come fatto tecnico, proprio per evitare di togliere l'incanto che deve esserci nell'incontro con l'opera d'arte. Gli altri due pezzettini riguardano il catalogo intangibile della mostra, che è un catalogo intangibile e parametrico. Che vuol dire intangibile? Vuol dire che è un catalogo che sta sul web. Quindi ognuno di noi, ognuno dei visitatori della mostra avrà un codice che verrà consegnato attraverso il quale potrà interpellare, interrogare, navigare sul proprio catalogo. Perché proprio? Perché il catalogo è parametrico, cioè sarà studiato, sarà calibrato nell'equilibrio dei contenuti in funzione dell'interesse che ha avuto il singolo visitatore nell'osservare l'uno o l'altra ancora delle opere presenti all'interno della mostra. Quindi non è un catalogo statico, non è lo stesso per tutti, sarà diverso per molti, o se non per tutti, perché sarà sempre misurato in funzione dell'attenzione che l'osservatore ha dato, ha offerto dalle singole opere. Il catalogo affronterà sia le tematiche classiche dell'arte barocca e a corollario di questo, anche per suggellare questo incontro, in questo caso felice, fra scienza, tecnologia e arte, quindi questi due filoni del sapere, il sapere tecnologico, scientifico e il sapere umanistico, ci sarà a contorno anche una messe di informazioni legate alla scienza del 600 in Europa, in particolar modo in Italia, in qualche caso, laddove possibile, proprio quella napoletana che in effetti ha in quel periodo dato e offerto all'umanità interessantissimi spunti di riflessione.
Il catalogo sarà solo questo catalogo intangibile?
No. No, il catalogo non sarà solo questo catalogo intangibile. Alla fine del primo ciclo di mostre, che come voi sapete si articola in un periodo che è quello attuale sul barocco napoletano, in un secondo pezzettino che sarà invece il barocco romano, verrà realizzato un catalogo tangibile, cartaceo, statico, che è quello classico che non può mancare, diciamo, in ogni tipo di esperienza d'esposizione.
All'inizio faceva riferimento ad altri due, oltre alla torcia, altre due tecnologie, quindi c'è qualcos'altro che in serbo per noi.
Allora, quali sono le due tecnologie? Sono quelle che consentono di ottenere un catalogo di questo tipo e sono tecnologie RFID. Si tratta, diciamo, se volete provare a trovarle visitando la mostra, troverete, guardando bene, dei piccoli ovetti bianchi. Si tratta di transponder, cioè sistemi capaci di intercettare la presenza della persona, o meglio, intercettare la presenza di un tesserino che noi consegneremo alla persona, al visitatore, e che diciamo, consentirà di fare il tracciamento del visitatore all'interno della mostra. Noi sapremo non soltanto che la persona specifica è stata lì, sapremo che percorso ha fatto, cioè qual è la spezzata che rappresenta il suo cammino libero medio all'interno dell'opera, conosceremo la legge oraria che lo ha accompagnato, quindi sapremo quanto tempo si è fermato davanti ad ogni opera, se è tornato, dopo quanto tempo è tornato e per quanto tempo ha continuato a sostare in ogni opera. In questo modo noi otteniamo due risultati: da un lato riusciamo a scegliere quei contenuti che meglio si attagliano allo stile di visita del visitatore, quindi mi piace il Van Dyck, sto lì davanti per tanti minuti, allora io ti approfondisco molto quell'argomento perché ho capito che è l'argomento che ti interessa di più. Ma non solo questo, noi attrarremo informazioni preziosissime per la scienza della museologia, cioè noi riusciremo in qualche modo a modellizzare, cioè a tirar fuori dei modelli dei visitatori tipo. Abbiamo già delle bozze di modello, diciamo, rispetto ai visitatori tipo. Noi stessi, io stesso ho fatto una interessante tesi di laurea, cioè un mio studente ha fatto un'interessante tesi di laurea che è stata anche premiata come convenzione, eccetera, eccetera, in cui caratterizzavamo i nostri visitatori in funzione delle loro caratteristiche di visita. Quindi c'era il visitatore formica, che si faceva tutte le opere in modo metodico, eccetera, il visitatore cavalletta, che saltava da un'opera all'altra, il visitatore pesce, che continuava a girare senza una meta precisa, e così via. Noi contiamo ora di fare un passo avanti, cioè contiamo di avere dati matematicamente determinati rispetto allo stile di visita del visitatore, rispetto alle opere, incrociare questi dati con la scheda del visitatore, età, sesso, livello culturale, eccetera, e soprattutto, e questa diciamo, è una cosa che è il sogno di qualunque sperimentatore, vorremmo provare a modificare alcuni parametri fisici dell'ambiente in tempo reale in funzione degli afflussi nelle singole sale. Traduco in modo più semplice. Immaginiamo nella realtà, abbiamo lì quattro sale distinte, di cui tre ospitanti la torcia. Immaginiamo che una di queste sale si affolli di persone e l'altra invece rimanga vuota per un qualche motivo a noi non noto. Noi ce ne accorgiamo istantaneamente perché il sistema RFID che controlla il processo di produzione automatica del catalogo ci sta informando che in quell'istante abbiamo 30 persone in una sala e 0 persone in un'altra. Proviamo a intervenire in tempo reale sul sistema di illuminazione, per esempio, abbassiamo la luce nella sala in cui c'è tanta gente e alziamo un po' quella dove c'è poca gente. Vediamo cosa accade. Potrebbe accadere che una parte di queste persone attratte dalla luce si spostino nell'altra sala. Questo potrebbe diventare un metodo per reindirizzare i pubblici all'interno delle mostre e quindi gestire il routing, cioè l'instradamento nelle varie mostre, in modo ragionato. Cosa che potrebbe sembrare non necessaria, diciamo, ancorché utile, ma non necessaria nel caso specifico della mostra Respiro Barocco, ma immaginate un museo molto grande, Louvre, per esempio, o altri, beh, lì il reinstallamento potrebbe essere veramente la soluzione a grossi problemi. Allora, avere in tempo reale la situazione, lo stato del sistema, ed intervenire sui parametri fisici fondamentali, luminosità, temperatura, tipo di musica, cioè il ritmo della musica, sapete che c'è tutta una teoria di musicologia rispetto alla metrica della musica, eccetera, potrebbe essere una soluzione, potrebbe schiuderci delle porte di ricerca interessanti. Quindi, in questo senso, noi auspichiamo che la mostra Respiro Barocco non soltanto sia stata la possibilità di congiungere in questo mirabile, straordinario matrimonio tecnologia ed arte, ma anche ci possa schiudere la possibilità di fare ricerca innovativa sulla museologia.
Chiudo con la domanda, ringrazio per questo excursus. La sua formazione, tutti la presentano come un ingegnere nucleare che però si trova a lavorare con l'arte.
Sì, io sono effettivamente un nucleare. La scelta dell'ingegneria nucleare è una scelta di ripiego. Io volevo fare il fisico, ma la famiglia mi ha spinto ad abbandonare la fisica e abbracciare l'ingegneria per una serie di motivi, tutto sommato discutibili. Alla fine il percorso è stato quello e si è arrivati a quell'obiettivo. Nel frattempo però le centrali nucleari e la ricerca sul nucleare veniva chiusa dallo Stato italiano attraverso un referendum sul quale diciamo, non esprimiamo giudizi che sarebbero fuori luogo. Da allora la vicenda è stata curiosissima. Io ho insegnato tante materie diverse, mi sono occupato di tanti argomenti completamente diversi. E poi ho pensato di riconvertire parti delle cose che avevo preparato, studiato, in qualche modo predisposto alla fruizione dei beni culturali, quindi alla estrazione di valore dai beni. Quindi da creare un qualche sistema che fosse capace di estrarre l'energia culturale che è imprigionata dentro i manufatti di valore artistico, processarla in modo da renderla fruibile dalla mente umana e far fare lavoro a questa energia. E il lavoro che l'energia culturale può fare è quello di emozionare, di far crescere, di far battere un po' più il cuore alle persone. Un altro dei messaggi che mi piacerebbe lanciare più legato alle professioni è questo. Io sono il presidente della Commissione dell'Ordine degli Ingegneri. Che è una cosa molto strana perché non costruisco palazzi, ma è proprio quello il messaggio che intendo dare, e cioè l'ingegnere una volta non si occupava soltanto di costruzioni di edifici o di ponti o di strade o di impianti idrici e via discorrendo. L'ingegnere in qualche modo creava, oggi costruisce. Io vorrei restituire, come dire, la capacità di creazione, di invenzione all'ingegnere, ma preferisco creazione ad invenzione, che oggi sembrerebbe essere appannaggio da un lato dei fisici e dall'altro degli uomini di lettere. Cioè, non è così. Io vorrei che l'ingegnere riscoprisse il desiderio di confrontarsi, per esempio, con fatti che non gli sono caratteristici. Studiare un modo per far incontrare un'opera d'arte e una persona, perché non deve essere un progetto oggetto dello studio di un ingegnere? Dove è scritto? Perché mai l'ingegnere deve essere sempre relegato allo studio della statica o della dinamica o dei cementi o dei calcestruzzi o dei ferri? Non è così. Il tipo di studio che facciamo ci consente con una certa facilità di affrontare, di approcciare anche altre tematiche. Allora vorrei invitare i nostri ingegneri a osare, provare a mettersi in gara, in prova, in discussione rispetto a cimenti che non gli sono specifici, che non gli sono stati insegnati in quel modo all'università, ma che stanno nelle corde delle cose che loro hanno studiato, della capacità che ha l'ingegnere di affrontare il problema in modo metodico e di risolverlo nella stragrande maggioranza dei casi.
La ringrazio.
Prego, grazie a lei.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.